L'ora della terra. Con i nostrani del Ticino, le specialità locali di Migros Ticino.
Buongiorno e benvenuti all'Ora della Terra. Tra poco Jonathan Brazzola ci parlerà della fiera sull'apicoltura che si terrà venerdì e sabato 7 e 8 aprile. Una fiera che si terrà a Castel San Pietro presso il centro scolastico, organizzata dalla Commissione Ambiente del Comune in associazione con la sezione Mendrisiotto e Malcantone della STA, l'Associazione Ticinese di Apicoltura. A seguire apriremo le linee telefoniche di Rete 1 per permettervi di intervenire in diretta e parlare con loro, i tre esperti dell'Ora della Terra. In diretta Alfredo Baratella, giardiniere esperto, Tiziano Pedrini, sorticoltore, e Daniele Reinhardt, frutticoltore. Vi lascio già i nostri recapiti: 0848 03 0707, oppure il numero per raggiungerci tramite messaggio WhatsApp allo 079 873 9825. Da parte mia, Lara Montagna, benvenuti in questa nuova puntata dell'Ora della Terra.
L'ora della terra.
Do il benvenuto nell'Ora della Terra a Jonathan Brazzola, responsabile della fiera sull'apicoltura, una fiera che si terrà venerdì e sabato 7 e 8 aprile a Castel San Pietro presso il centro scolastico, una fiera organizzata dalla Commissione Ambiente del Comune di Castel San Pietro in associazione con la sezione Mendrisiotto e Malcantone della STA, la società ticinese di apicoltura. Jonathan Brazzola, un appuntamento che torna anche quest'anno, poiché una 2 giorni sull'apicoltura è importante. Ricordiamo sempre che non se ne parla mai abbastanza del benessere, soprattutto delle nostre api.
Sì, giusto. Chiaramente le api in questo momento stanno vivendo una grande trasformazione, ma non si può mai quantificare esattamente l'importanza che danno per l'economia agricola e per la biodiversità le api. Quindi si è voluto organizzare una manifestazione di 2 giorni, più che altro per le scuole, una giornata aperta a tutta la popolazione, per sensibilizzare ancora una volta sull'importanza di questo piccolo insetto che svolge un compito di notevole importanza per la vita di ogni essere vivente sulla Terra, praticamente.
L'anno scorso si sentiva parlare della problematica della varroa, quest'anno siete un po' con gli occhi sgranati perché ci sono altri 2 insetti che possono dare molti problemi alle api.
Sì, diciamo che ormai con la varroa purtroppo per fortuna si convive, si è trovata una strategia per convivere abbastanza bene, ma gli orizzonti sono tutt'altro che nitidi, in quanto alle porte sud e est abbiamo 2 insetti, praticamente uno è il coleottero asiatico e l'altro è il calabrone, che stanno creando notevoli problemi ai nostri vicini italiani e francesi, in quanto appunto il calabrone si piazza all'entrata degli apiari e non permette più alle api di uscire, perché nel momento in cui l'ape esce dalla sua arnia, questo calabrone prende l'ape e la porta via, perché è molto ricca di nutrimento per lui praticamente. E l'ape non esce più dall'arnia, si rinchiude in se stessa e si hanno grossissimi problemi sia per la produzione di miele, ma non solo, anche per una questione di impollinazione. Inoltre, un secondo aspetto è di tipo appunto sanitario, in quanto questo calabrone fa dei grossi nidi nei boschi e attacca, anche se marginalmente, ma anche le persone. Quindi c'è un aspetto di sanità pubblica che gioca sotto questo tetto, ecco. Pertanto adesso l'Italia ha trovato delle soluzioni, le sta applicando, la Francia idem. Noi speriamo che arrivi il più tardi possibile, ma siamo coscienti che presto o tardi arriverà. Le nostre autorità, con gran coraggio e anticipo, si stanno già muovendo con delle trappole di sorveglianza e dei monitoraggi. Finora si vive ancora, vedremo come andrà nel futuro e come ci muoveremo nel futuro.
Prima di entrare nei dettagli della fiera sull'apicoltura che si terrà, ricordo, il 7 e 8 aprile, siamo in primavera, parlerei della primavera per le api. Tutti si risvegliano, si sono risvegliate anche loro, possiamo dire così?
Sì, guardavo proprio questa mattina le arnie prima di partire da casa. Le api sono ripartite con le belle giornate calde, il ciliegio che è in piena fioritura. Diciamo che il primo fiore importante per loro è il ciliegio, dopo il nocciolo, che avviene in pieno inverno. Ma quindi le colonie si stanno muovendo, è anche per loro un momento di grande fermento. Cominciano la loro attività, che la loro attività si protrae fino all'autunno praticamente, perché noi in Ticino abbiamo una fortuna di avere una grande diversità floristica adatta alle api, cosa che i nostri colleghi d'Oltregotardo hanno una tempistica molto più limitata. Noi passiamo dal ciliegio per poi proseguire col tiglio, la robinia, il castagno e andare sui mieli di montagna, rododendro e mille fiori. Quindi noi fino pressoché agosto abbiamo un'ottima copertura floreale di importanza per le api. E questo ci permette di avere dei prodotti, dei mieli e dei pollini, principalmente dei mieli, molto amati in Ticino, ma soprattutto apprezzati oltre Gotardo, in quanto loro purtroppo hanno sostanzialmente 3 tipi di miele, da miele di colza a miele di montagna, il tiglio lo hanno anche loro, ma questi mieli molto aromatici, come può essere il castagno, o particolarmente dolci come la robinia, loro non li hanno e sono molto apprezzati, ecco, da Oltregotardo.
Entrerei nei dettagli della fiera, poiché venerdì, abbiamo detto, sarà una giornata dedicata maggiormente alle scuole, quindi i ragazzi potranno venire al centro scolastico e apprendere nozioni sull'apicoltura. Il sabato invece è dedicato a tutti e quindi le porte sono aperte a tutti. E la mattina c'è una conferenza, a metà mattina più o meno. Davide Conconi, collega RSI, nonché presidente della Società Ticinese di Apicoltura, terrà una conferenza sull'importanza dell'apicoltura e quindi con lui si potranno davvero affrontare tutte le tematiche legate alle api.
Sì, praticamente il signor Conconi, il nostro presidente, è una persona secondo me più adatta in quanto già di formazione biologo, già da anni lavora sull'apicoltura e terrà appunto questa conferenza accessibile completamente a tutta la popolazione, nella quale pone l'attenzione in modo principale all'importanza dell'apicoltura e all'importanza dell'apicoltura nel territorio cantonale ticinese e in generale, in quanto l'apicoltura, anche se è sempre stata un po' snobbata, possiamo dire, dall'agricoltura, svolge un ruolo di notevole importanza, in quanto se pensiamo agli alberi fruttiferi, la gran parte vengono impollinati dalle api e poi buona parte, non tutte, ma buona parte delle erbe o foraggere o comunque di importanza per l'agricoltura vengono impollinate dalle api. In secondo piano, anzi forse anche in primo piano, c'è tutto l'aspetto della biodiversità. Le api svolgono un grandissimo ruolo di impollinazione di una quantità immensa di fiori e piante, alla quale portano un valore aggiunto sia per l'ape, che ne può approfittare col polline o il nettare, ma anche appunto per la salvaguardia del paesaggio.
Nel pomeriggio invece una parte dedicata anche ai buongustai, dunque ci sarà proprio una degustazione di miele ticinesi con Rinaldo Mercoli, che è un apicoltore, membro anche lui della STA, sezione Mendrisiotto e Malcantone. Possiamo dare già qualche dettaglio? Quanti saranno questi mieli da degustare?
Sì, questa cosa è partita inizialmente perché diverse persone ci chiedono dei mieli che in Ticino non esistono, tipo miele di eucalipto o miele di agrumi. Ecco, è importante sapere che ci sono, è interessante anche magari una volta provarli, ma come ho detto prima abbiamo la fortuna nel nostro cantone di avere una diversità sull'aspetto dei mieli notevole in confronto al resto della nostra confederazione, pertanto si è voluto porre l'accento su una degustazione, quindi fare passare il messaggio alla gente sull'importanza e sulla qualità dei nostri mieli. Verranno degustati sostanzialmente il miele di castagno, di robinia, di tiglio e quasi sicuramente anche un miele di montagna. Ecco, sono i quattro mieli principali sul nostro mercato ticinese.
Tra l'altro, per poter proporre un corso del genere, una degustazione, bisogna proprio fare un corso. Quindi il signor Rinaldo l'ha fatto questo corso. Possiamo dare qualche dettaglio, far capire alla gente come avviene una degustazione di miele? Siamo abituati magari alle degustazioni di formaggi, a quelle di vini, ma come si degusta il miele? Soprattutto come ci si pulisce la bocca passando da un miele all'altro?
La degustazione in sé non è molto complessa, in quanto da prima ci sarà una piccola parte teorica sui vari tipi di miele, le caratteristiche organolettiche su questi tipi di miele, e in seguito si passerà alla vera e propria degustazione. Tramite dei piccoli cucchiaini verranno presi una piccola quantità di miele e verranno degustati nel vero senso della parola. E tra un miele e l'altro bisognerà sciacquarsi la bocca o bere dell'acqua per mascherare il miele precedente. Sulla stessa linea un po' della degustazione del vino, chiaramente sono tutte delle caratteristiche completamente diverse da un vino, ecco.
Quindi diciamo che il programma è questo: mattina con Davide Conconi, dunque con questa conferenza sull'apicoltura, pomeriggio con una degustazione. Questo è quanto vi aspetta se sarete insieme a noi il 7 e l'8 aprile. Jonathan Brazzola, in conclusione diamo un riferimento mail per coloro volessero venire a questa fiera sull'apicoltura e volessero avere delle informazioni in più.
Il mio indirizzo email, che sono un po' io che coordino, è johnny.brazzola@gmail.com, con la J è la Y finale.
Grazie Jonathan Brazzola per essere stato con noi. Ricordiamo 7 e 8 aprile fiera sull'apicoltura organizzata dalla Commissione Ambiente Comune di Castel San Pietro in associazione con la sezione Mendrisiotto e Malcantone della Società Ticinese di Apicoltura. Grazie e buona domenica.
Grazie a voi e buona domenica.
L'ora della terra.
Tra poco i tre esperti dell'Ora della Terra risponderanno alle vostre domande su piante, giardini e orti. Non esitate a chiamarci, ecco il numero 0848 030707. Chiamate adesso oppure, se preferite, scriveteci via WhatsApp allo 079 873 9825. Potete mandarci un messaggino con magari la foto allegata, ma potete farlo anche via mail ed ecco il nostro indirizzo oradellaterra@rsi.ch. un disco e rispondiamo alle vostre chiamate.
Cipolla merlo, sciura sciura per me, chi bei canzoni che ti canti ogni dì. Slunga là su nel ciel e signori ha scrivù, ma per cantai proprio ti lascer lì. E la pensa, le mi ambulo a lavorare, ma almeno le bon a cantare. Asciura per me, di bei canzoni che ti canti ogni dì. Slungala su nel cielo, il Signore ha scrivù, e per cantare proprio ti lascerò. E la pensale mi ambulo a lavorare, ma almeno le buone a cantare. Almeno le buone a cantare. Asciura per me, su su, dove mi fa sol la si. Isto tum tum senza anima che senti ogni dì, da matra l'input salva zetì. Per ogni tancia ma fiata catino, mandai la son dormi. Domandai la son dormi. L'inverno le nai e ti dole che se stai, faceva frecce, son resta nel meleggi. Ma per una brisa da pan e un tazzin da vin, ven fu con me, con la chitarra e il violin. Le mia perfane cafon nel rufian, n'un merli accanto per fam.
Do il benvenuto ai tre esperti dell'Ora della Terra. Buona domenica ad Alfredo Baratella, giardiniere.
Buongiorno Lara, grazie, buona domenica anche a te.
Tiziano Pedrinis, buongiorno e buona domenica.
Buongiorno a tutti, buongiorno a Lara.
E Daniele Reinhardt, frutticoltore, benvenuto, ben ritrovato.
Buongiorno a tutte.
Dunque rispondiamo alle tante telefonate. Vedo subito in linea Silvia. Buongiorno signora.
Buongiorno, buongiorno a voi, buona domenica. Io ho una piccola domanda. Ho ricevuto 3 bulbi di amaryllis che sono già fioriti, sono stati tagliati. Io non so come comportarmi con questi bulbi perché non ne ho mai avuti.
Buongiorno Silvia.
Buongiorno.
Allora, l'amaryllis è una pianta bulbosa, per cui il ciclo di tutte le piante bulbose è quello che, dopo aver fatto il fiore, devono fare un po' di foglie per poter alimentare nuovamente il bulbo. In seguito, dopo che le foglie seccheranno, andranno a riposo vegetativo. Il riposo vegetativo lo può fare, se ancora delle foglie, dunque le lasci finché
seccheranno. No, è stato tagliato via tutto.
Ah, peccato da tagliare. È meglio non tagliare mai, ma lasciare sempre le foglie. In questo caso può provare, però non le garantisco che l'anno prossimo faranno di nuovo dei fiori, a togliergli la terra, metterli in una zona fresca e umida, ma la temperatura non dovrebbe superare i 10 gradi, senza luce, in modo che vadano a riposo per, diciamo, fino a novembre, dicembre. A novembre li potrà mettere nuovamente in terra in un vaso e poi bisognerà vedere se riusciranno a fare il fiore, perché chiaramente non hanno potuto avere le foglie per poter alimentare nuovamente il bulbo.
Li ho ricevuti così. Non posso metterli in giardino?
No, il gelo li farebbe morire.
Il gelo li farebbe morire?
Sì, sì.
Va bene, allora provo così, perché comunque io non ho un posto che in estate, quando fa 30 gradi, non ho un posto che mi fa...
Sottoterra.
Sottoterra?
Per esempio, sì. In una zona un po' ombrosa, fa uno scavo sottoterra, li mette in un po' di sabbia, in un sacchetto magari di juta, e potrebbe avere una cantina naturale a più o meno, forse anche un po' più di 10 gradi. Se scava, più scava, più riesce ad avere una temperatura bassa.
Li metto sotto un albero e così stanno anche all'ombra.
Attenzione di non rovinare troppo le radici, però potrebbe andare bene, sì.
Bene, buona idea, la ringrazio moltissimo.
Buongiorno Silvia.
Buona domenica, grazie mille.
Altrettanto, arrivederci. Vincenzo, benvenuto all'Ora della Terra.
Buongiorno Lara.
Buongiorno.
Spero che ti stai diversificando alla grande. Non lasciarci però.
No.
Un po', io ho bisogno del collega orticoltore.
Eccolo
pronto.
Qui.
Buongiorno.
Buongiorno.
Piselli e fagiolini. È meglio metterli un giorno in acqua prima di metterli in terra, o non serve niente?
No, effettivamente questa possibilità è utile poiché attiva la germinazione, quindi è un'ottima operazione da fare. Io effettivamente a casa me lo faccio.
Non è che a rischio un caso di troppa acqua poi che mi marciscono in terra?
No, non deve lasciarli una settimana nell'acqua. Basta
no, ma quello no, un giorno, ma dopo metterlo in terra, se poi piove tanto mi marciscono, no?
No, non è il caso, assolutamente. Bene, comunque per i fagiolini stia ancora tranquillo perché a inizio maggio, non prima.
No, quello ho sempre problemi, metterli prima, li metto tardi e non c'è problema.
Mentre il pisello può metterlo tranquillamente adesso, non c'è problema.
Ancora per le zucche, è meglio cimarle a un certo punto o lasciarle correre?
Ma l'ideale sarebbe cimarle addirittura due volte a due foglie, in modo da fare più ramificazioni. Almeno una volta è senz'altro consigliabile.
Sì?
È un po' la stessa potatura del melone.
Però quando ho la ramificazione poi la lascio correre, non è che la cimo ancora?
No, lei la cima due volte, praticamente cima due foglie, avrà due nuovi rami e quindi li cima ancora una volta in modo da averne quattro dopo.
Ah, quindi la tengo corta?
Sì.
Non la lascio correre?
No, dopo la lascio andare. Ah, dopo lei pensava al momento dopo la fecondazione?
Sì, quando comincia a farla la zucca.
Ah, quando comincia a fare la zucca, cimarla dopo una foglia, dopo il frutto, è anche utile in modo da avere delle zucche più grosse.
Più grosse, sì, allora bisogna proprio contenerla.
Sì.
Va bene, la ringrazio molto e auguro a tutti buona domenica.
Altrettanto,
grazie.
A presto. Ciao. Vincenzo, e buon lavoro nel suo orto.
Grazie, ti aspetto su.
Volentieri, grazie mille. Abbiamo imparato al telefono.
Salve, buongiorno, buona domenica.
Buongiorno.
Io avevo bisogno per alberi di mele.
Ecco Daniele Reinhardt.
Sì, quindi can.
Allora, io ho un albero, da premettere che abitiamo a 900 metri in Valcollana. Ho un albero di cachi e due di mele. L'albero di cachi mi si riempie di cachi e poi li perde tutti. Invece le mele, quando sono sul verde e gold, se sono le gold, diventano nere. E sono alberi di 5 anni, non sono vecchie.
Sì. Allora, per la, cominciamo dal melo, che
è melo, sì.
Ecco, diventa nero, dal mio punto di vista.
I frutti diventano neri.
Sì, lei deve avere dei parassiti, praticamente un attacco di pidocchi molto forti. I pidocchi succhiano la linfa, ma buttano poi fuori lo zucchero che non gli serve. Questo va a imbrattare tutta la pianta, frutti compresi, e su questo zucchero si installa la fumagine. Allora, lei non deve aspettare che siano neri, perché dopo è difficilissimo pulirli. Questo lo si può fare con del solfato di potassio, ma è meglio combattere i pidocchi. Allora lei, dopo la fioritura, comincia a passare, fare dei passaggi, vede quando c'è una popolazione importante di pidocchi, deve intervenire e ucciderli con un trattamento fitosanitario. Per quello che riguarda il cachi, la cascola dei frutti che avviene, è anche un po' legato all'aspetto
tutti
del
cadono.
Ecco, ma la pianta è anche un po' giovane. Quello che dovrebbe fare quando siamo a fine maggio, inizio giugno, saranno caduti sicuramente quando ha fatto molto molto caldo in quel periodo l'anno scorso.
Tutti.
Ecco, allora quando arriva quel periodo e vede che non piove, irrighi la pianta e nel contempo non la concimi, perché se lei la concima la stimola a vegetare e poi perde i frutti. Dovrebbe regolarizzarsi nel paio di un anno o due.
Concimarla neanche adesso?
No, assolutamente no. Non la concimi, perché se la pianta è già vigorosa, se la concima, peggio.
Se non piove, che fa caldo, molto tardi.
Esatto, sì, senz'altro di bagnarla, perché sembra stupido, perché la pianta è sempre bella, vigorosa e così, però se col caldo c'è anche molta traspirazione, se manca l'acqua, lei abbandona i frutti. Perché lei fa il ragionamento, li farò poi l'anno prossimo.
Ah, ecco.
Sì.
Invece le mele, per bagnarle basta adesso o dopo che ha fatto la frutta?
No, lei deve controllare dopo la fioritura, fare dei controlli regolari.
Dopo la fioritura.
Dopo la fioritura, mai fare un insetticida in fioritura, neanche il fungicida sarebbe meglio, ma in casi particolari è possibile. Ma lei deve controllarlo dopo la fioritura periodicamente. Lei va una volta ogni tanto, controlla le piante e vedrà che sugli apici ci sono gli afidi, i pidocchi. Se la popolazione aumenta, allora lei deve intervenire con un insetticida.
Grazie mille.
Prego.
Molto
buona giornata.
Buona domenica.
Altrettanto a lei.
A lei, grazie. Buongiorno e benvenuto, Francesco.
Sì, buongiorno Lara, buongiorno a tutti. Avevo una domanda, che una cosa un po' banale che è già stata detta e ripetuta, ma mi sembra che non è ancora così chiara, no? Cioè, l'uso della cenere, del fuoco, per l'orto e le piante da frutta, no? Qual è il quantitativo massimo che possiamo usare all'anno? Poi soprattutto un problema che se lo dici in peso, non conosciamo il peso specifico della cenere, no? E forse si dovrebbe dare magari a litro, per esempio, che è un'unità di volume che è più facile da controllare per noi hobbisti, in questo senso.
Sì, è un bel ragionamento questo. Si parla sempre di peso, come si parla di peso per i concimi. Non sono in grado di dare il peso specifico della cenere, perché non ho nessuna idea. Quindi le conviene provare con un litro di cenere e vedere quanto pesa per arrivare a fare la conversione. Il sistema è molto più semplice.
Sì, va bene.
Per quanto concerne il quantitativo, si parla di 2,5 kg, 3 kg di cenere per 10 metri quadrati all'anno.
10 metri quadrati,
quindi da distribuire generalmente nel momento della preparazione del terreno. Quindi adesso, al momento della vangatura, e la interra con la vangatura, o il limite la butta sopra e poi la interra solo leggermente con una zappa o con il rastrello.
Sì, sì, sì.
E l'altra possibilità sarebbe quella di usarla anche durante la coltura, e lì si parla di 10-15 grammi per metro quadrato. Quindi se si viene, se si distribuisce della cenere a livello delle piante, bisogna calcolare un po' questa densità o questa quantità.
Perfetto, sì. E le piante da frutta?
Le piante da frutta, cedo la parola a Daniele.
Ah, sì. Grazie mille, grazie.
Non mi sono mai posto questo problema. Io direi che il dosaggio che ha dato Tiziano può valere anche per le piante da frutta. L'importante dietro è che lei non usi scarti da cantiere durante nel suo cammino e non ecceda, perché comunque c'è un consiglio del Dipartimento dell'Ambiente: anche in caso di grandi quantitativi di cenere è meglio convogliarli con i rifiuti domestici.
Sì.
Per l'aspetto dei metalli pesanti comunque.
Sì, va bene. Grazie mille.
Prego, buona giornata.
Buona domenica.
Anche a lei.
Arrivederci Francesco, benvenuta Norma.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Buona domenica. Senta, io vorrei chiedere delle informazioni sulle zucchine di decorazione. Adesso sono appassite, sono secche, vorrei sapere come comportarmi con i semi che trovo dentro.
Ma può usare tranquillamente questi semi per avere delle nuove piante, per avere una nuova cultura quest'anno, non c'è assolutamente nessun problema.
Sì, ma li metto nella terra, nei vasi, poi li trapianto?
Sì, generalmente le cucurbitacee, quindi zucche, zucchine e anche le zucche ornamentali vengono moltiplicate singolarmente in vasi, in contenitori e vengono poi trapiantate nel momento in cui non c'è più rischio di gelo all'esterno.
Adesso posso farlo allora?
Quindi se semina adesso ci vuole calcolare almeno circa un mesetto prima di avere la piantina e a inizio maggio potrà piantarle all'esterno.
Va bene, adesso metto nei vasi e li tengo ancora all'interno.
Senz'altro, le cucurbitacee richiedono per la germinazione temperature elevate di 18-20 gradi.
Va bene, grazie mille,
prego.
Buona domenica.
Altrettanto, grazie.
Buongiorno Norma, arrivederci. 0848030707, il numero per intervenire in diretta. Rispondiamo a Carlo e poi rispondiamo anche ai tanti messaggini WhatsApp che ci avete mandato allo 079 873 9825. Buongiorno Carlo.
Sì, buongiorno a tutti. Chi a Brignoi a San Popu di tutti i trapiscerca vinci. Volevo chiedere se c'è qualcosa all'infuori della trappola da mettere.
Ciao Carlo. Sì,
ciao, ciao.
Tu intendi la talpa, correttamente?
Esatto, sì, sì, la
benissimo
talpa.
Beh, la cosa migliore e più ecologica senz'altro è la trappola. Poi semmai puoi far conciare le pelli come c'è una volta per fare l'interno del mantello.
Sai che non puoi dire queste cose all'interno dell'ora della terra, nella casa degli animali. Ormai dobbiamo essere anche un po' da parte delle talpe.
Non l'ho neanche detto io.
Ah, grande Carlo.
Ecco, per evitare il diciamo trattamenti. Trattamenti con veleni e così che si possono fare ma sarebbe meglio evitare, me lo suggerisce anche l'Alfredo. Mm-hmm. Ultrasuoni. Comprare degli apparecchi ultrasuoni vanno energia solare, no. Penso che devi semplicemente controllare la capacità di operazione operativa dell'apparecchio e in funzione della tua superficie ne metti uno, due o tre.
Però lo vorrei escludere gli ultrasuoni, non voglio far scappare i miei camusci.
Ecco, tra l'altro su questa cosa mi sono chiesta spesso se gli ultrasuoni che vengono utilizzati in maniera molto efficace, tra l'altro, perché sentivo che funzionano davvero per quanto riguarda le talpe, possano infastidire altri animali.
Certo.
Si parlava in una puntata di qualche settimana fa dei gatti e sembra che non infastidisca poi così tanto, però anche per i cani. Quindi se ci fosse qualcuno all'ascolto che sapesse rispondere a questa nostra curiosità domanda sul fatto che questi ultrasuoni siano sentiti anche da altri animali, questo è un po' una cosa che in tanti si domandano, no?
Ma,
i camosci sono infastiditi?
Questo non lo saprei, bisognerebbe chiederglielo.
Chiediamoglielo.
Ecco, normalmente questi apparecchi hanno una taratura per cui si può programmare in funzione a chi si vuole respingere. Questo è quello che so. Quello che si può fare anche è procurarsi dell'euforbia lateris. Questo qui è un suggerimento che viene anche da Alfredo. E questa euforbia sembra un po'... come dire, un piccolo abete da vedere, alto 30 centimetri, le foglie assomigliano molto a quelle del crocus e il loro aroma dà fastidio alle talpe. Adesso che poi possa venire bene a quella quota, non, questo non lo saprei dire.
Ma comunque è un disastro, io continuo a tirar via la terra, eh? Boh, mi va bene per coprire altri buchi, sì. Però è un disastro.
Convivenza, anche la convivenza passiva è anche una buona soluzione.
Proverò così.
Sì.
Però noi ci informiamo, Carlo, comunque, sulla questione ultrasuoni. Ne sapremo di più nelle prossime settimane.
Sentiremo poi.
Devo dire però che se i gatti stanno lontano dall'orto, tante volte è positivo, perché hanno la brutta abitudine di fare i loro bisogni in meno l'orto.
È vero anche quello.
Questo potrebbe anche essere un effetto positivo degli ultrasuoni nell'orto.
Alfredo?
Poi potrebbe trattarsi non solamente di talpe, ma anche di arvicola, dunque del topo campagnolo che fa queste montagnette. Solitamente la talpa le fa un po' in cerchio, mentre invece il topo le fa in modo un po' più sparso.
Sì.
Grazie Carlo.
Mi permetti di mandare un saluto al Piero Cattaneo e gli auguri che è all'ospedale.
Fatto, ci uniamo al suo di saluto.
Eccone, io vi saluto tutti.
Grazie, buona domenica.
Ciao.
A presto Carlo, di nuovo.
Ciao.
Mario, buongiorno, scusi per l'attesa, buongiorno Mario.
Buongiorno, senta, io ho una pianta di periviglia ma circa 900 metri, maturano bene, sono tanti. Però a un certo momento si forma come un nodo legnoso all'interno. Vorrei sapere se c'è un trattamento da fare o già subito all'inizio quando ci sono i fiori e in seguito.
Allora, se ci sono delle nodosità all'interno del pero potrebbe essere una carenza di boro, ma lo escluderei, è una cosa assolutamente rara. Quello che lei dovrebbe magari dare un'occhiata è se ha della cimice marmorata, che sta facendo molti molti disastri in questi ultimi tempi. Lavora un po' a zone, ci sono zone che sono molto molto contaminate e zone che lo sono meno. In questo caso l'unica cosa che può fare è, come dice anche Cristina Marazzi del servizio fitosanitario, zoccolate, per cui ucciderla manualmente quando la si trova. E la seconda cosa, mettere delle trappole con un attrattivo ormonale, che è un ormone aggregativo. Il modello di trappola lei lo può trovare o consultando il sito del servizio fitosanitario o entrando nel sito dei frutticoltori ticinese, e c'è è stato pubblicato da pochi giorni perché c'è stato un contrattempo, tutta una documentazione per che trappole utilizzare e come comportarsi.
Ho difeso la talpa, dovrei difendere anche la cimice adesso.
Anche i pidocchi.
Un po' troppi di queste malattie.
Sì, sì.
Grazie mille.
Prego,
grazie a lei,
giornata.
Mario.
Grazie, buongiorno, buongiorno.
Buongiorno. Renzo, benvenuto.
Sì, buondì. Io presento Pedrinis.
Eccolo qua.
Ecco, grazie. Vorrei domandare. L'altra volta lui ha parlato di Lampung. E dopo la dicche chi da ultimo... Sai, verso l'ultimo inverno, se mi ricordo più, quando sei poda sei tagli a zero, a raso. Adesso mi hanno piantato una parte, perché sui acchironi che ho piantato, perché sui rubus de Idaeus Zefa Herb Sternte, non quasi impronunciare. L'altro è rubus Idaeus Autun Bliss, però gli do differente, però in marita tu agosto, ottobre, ma devi fare gli stessi anche che l'altro, o come le ho io cugno smia di oggi.
Sì, buona, cedi la parola al Daniele che sei esperto da me.
Ah, ecco, grazie.
Allora, se hanno cacciato molto bene e ha già delle
ricacce... Io piantato adesso.
Ma allora, con quanto sono alti? Sono in vaso o...?
Io ho preso in un magazzino e i chiuasli... conic piuttosto alto, un 25
sì, sì, sì.
Adesso pianta giù e comincia a cacciare adesso la prima, io terrà adesso.
Ecco, ma praticamente sono piante a zero o aveva già legno alto 60 centimetri?
No, già si cacci, adesso fa su di casciti, adesso sarà alta, i casciti sarà lungo un desgay.
Niente,
importante le attaccò a 20-30 gradi,
ecco, niente, lei deve ricominciare tutto da capo, cioè dalle cacciate a terra, poi chiaramente preoccuparsi di irrigarli molto bene, perché tutti i problemi del lampone sono sempre legati alla mancanza d'acqua. Poi se c'è un qualche parassita strano dovrà capire cos'è e contrastarlo, ma importante è che anche abbiano una certa concimazione, specialmente nel primo anno, per svilupparsi molto bene. In autunno lei dovrebbe, potrebbe già avere la prima produzione. Le cacciate di quest'anno, l'anno prossimo lei le può ridurre a 60 cm, così avrà una prima produzione primaverile e poi avrà la produzione autunnale nelle nuove cacciate. Le cacciate che hanno prodotto, in un certo momento lei fa la raccolta, andranno, regrediranno e a quel momento lì le può togliere per dare aria a quelle giovani e così poi lei avrà la produzione in settembre-ottobre a seconda della varietà.
Comunque adesso queste qui che ho messo, no, le ho prese dal magazzino settimana scorsa, le ho piantate adesso, mi rincresce tagliare via a zero quelli che hanno già su tutti i cacci che sono alti un...
No, no, lei non tagli niente adesso, ci mancherebbe altro, deve avere
adesso
vegetazione.
Non taglio niente adesso.
No, più vegetazione ha, più radici, più energia e le produrranno già a settembre.
Adesso come le ho piantate dal magazzino li lascio crescere.
Certo, certo, okay. Certo, sicuramente.
Ecco, e quest'autunno potrebbero già fare qualcosa?
Certo, però lei deve essere un po' attento e accudirle nel minimo indispensabile.
Ok, grazie mille.
Prego, buona giornata.
Buona giornata. A presto. Ci suggeriscono, Alfio nello specifico, ci dice ho usato con successo gli ultrasuoni per le talpe senza disturbo per i gatti. Quindi perfetto, abbiamo una testimonianza di gatti sopravvissuti all'utilizzo di ultrasuoni. Per le talpe, dice Angela, mi hanno insegnato di piantare gli spicchi di aglio nel buco. Sembrerebbe che l'odore le disturbi. Dunque un altro suggerimento oltre a Daniele, che pianta avevi suggerito di
l'Euphorbia lateris.
Ecco, quindi
cioè, è un suggerimento comune.
Ecco, perfetto. Tra poco rispondiamo anche in tanti messaggi WhatsApp, non vi dimentichiamo, però prima voglio rispondere a Calogero. Buongiorno.
Buongiorno. Buona domenica a tutti.
Altrettanto, ci dica tutto, Calogero.
Senta, io ho un pesco che ha fatto i fiori e le foglie cominciano a arrossire e a intorcigliarsi.
Sì.
Come mai così in fretta, ancora anni fiore, già le foglie sono tutte rosse e tutte intorcigliate? Devo fare qualcosa?
Io penso proprio di sì. Il problema, diciamo, la reazione rossa è causata da un fungo che è la bolla del pesco. Questo fungo fa il suo mestiere e interviene specialmente quando ci sono, dopo la fioritura, dei leggeri cali di temperatura. Allora, lei deve... Io direi assolutamente intervenire per evitare che perda tutte le foglie e poi automaticamente perderà anche i frutti perché la pianta non ha più energia.
Ok, ma foglie non ne perde, ma vedo che
per ora no.
Ieri li ho tirati via un po'.
Sì.
Allora cosa devo mettere?
Allora, può utilizzare il Tiram 80.
Tiram 80.
80, sì, questo è importante perché adesso l'ho notato anch'io ieri, comincia proprio la bolla, comincia a farsi vedere
e
anche altre malattie fungine come l'oidio, per cui fare attenzione alle piante sensibili.
E poi questa pianta l'ho coltivata io con un nocciolo, ma ogni anno mi fa le pesche belle su cose.
Sì, sì, questo senz'altro, sì.
Un giorno gli devo mandare la pianta di limone, che adesso c'è il limone grosso e tutta fiorita, ma fiori,
bene,
tanti fiori.
E ci mandi il limone che facciamo una spremuta qui in studio.
Grazie mille.
Grazie
per la
a lei, buona
gentilezza.
Giornata.
Buongiorno e buona domenica.
Buongiorno. Allora, andiamo con ordine perché sono tantissimi i vostri messaggi. Io nel frattempo vi ricordo che se volete chiamarci è attivo ancora il numero 0848 030707. Non posso leggere tutti i messaggi WhatsApp perché sono davvero tantissimi, soprattutto quelli con le fotografie, li analizziamo dopo aver chiuso la trasmissione, quindi andiamo con calma. Ho un problema che non riesco a risolvere, adesso questo qua è complesso, non sa bene il nome del... Convolvolo, esatto, rampicante, quindi è giusto il nome che ci scrive, si attorciglia sulle sue amate rose, siccome sono una cinquantina, strapparle non serve, cosa si può fare? Grazie, Melanie.
Allora, direi che sulle rose non consiglierei di usare nessun diserbante neanche sul convolvolo, perché sono molto sensibili al glifosato le rose. Dunque l'unica cosa che può fare è armarsi di tanta pazienza, passare almeno una volta ogni 5-6 giorni, magari al massimo una volta alla settimana, e strappare tutti i convolvoli, dunque agire per sfinimento. Se lei continuerà a fare questo e lo farà per tutto l'anno, per tutto, diciamo, la stagione, riuscirà a ridurre di molto la vigoria del convolvolo. Non si deve arrendere, perché altrimenti il convolvolo avrà la supremazia sulla rosa e la rivestirà completamente.
Con un nome così è uno che combatte il convolvolo.
Esatto.
Dopo tanti trattamenti il bosso è in uno stato pietoso, animali e uova, cosa si può fare?
Allora, il bosso sappiamo che negli ultimi anni è attaccato dalla piralide del bosso, ma potrebbe esserci anche il Cylindrocladium boxicola, che è un fungo. Dunque, se vediamo le foglie rosicchiate, allora si tratta della piralide del bosso. Bisogna proprio osservare un po', ci sono anche delle specie di ragnateline. In questo caso possiamo usare il Delfin 60, che è del Bacillus thuringiensis. Bisogna chiaramente farlo con una distanza di 2-3 settimane, farlo specialmente in questo periodo qui, che abbiamo già le larve piccoline, ma che mangiando diventeranno ben presto grosse. E se invece si tratta di Cylindrocladium buxicola, allora potremo provare con il Rondo Duo. Non c'è un'omologazione per il boss e per il Cylindrocladium, ma il Rondo, essendo un fungicida abbastanza largo spettro, dovrebbe limitarcelo.
Buongiorno, bisogna potare i mirtilli in questo momento?
È un po' tardi, io adesso desisterei. Se c'è qualche cosa di secco, faccia un, diciamo, un lifting e non tocchi più niente.
Amelia, buongiorno e benvenuta.
È già un po' che non ci sentiamo. Io ho un problema che non so a chi rivolgermi. Sono invasa di lumache, ma le chiocciole, non quelle quivioti, insomma, proprio le lumache, le chiocciole, che mangiato via le piantine di zucchine che ho messo giù, che erano così belle, le zucche anche, che sono belle. Cosa fu? Perché mettere quei cose lì antilumache poi muoiono, mi dispiace. E non c'è niente altro per allontanarle. Le prendo tutte, perché anche stamattina 5 o 6 o 7 le ho buttate giù nel prato che ho di sotto, però il mattino dopo me le ritrovo su nel mio orto.
Magari gli ultrasuoni funzionano.
L'unica possibilità per le lumache, in questo caso le chiocciole, è quella di agire meccanicamente, di circondare l'orto con delle pareti di metallo in modo che non possano arrampicare. Questa è la possibilità. L'altra possibilità sarebbe che la da duprare la cendra e fa in modo che i pomi vengano dentro.
Ecco, questo.
Spargere
perché
la cenere attorno alle aiuole in modo che le lumache non possano più transitare.
Anche i fonti del caffè ho sentito.
Ma io leggo adesso che ci scrivono: mettere in giro le piante gusci d'uovo rotti.
Anche
quello.
Può funzionare anche questo.
Perché non riescono a passarci sopra.
Ho capito. Lura proverò, perché è grande il mio orto.
Quintalate di uova.
No, perché mi spiace, le chiocciole proprio sono belle, mi piace.
Sì.
Altar vitigiolzai, queste e quelle. Ma queste qui proprio, e mi mangiano tutto. Già stamattina mi ha mangiato via le piantine di zucchine che ho messe giù 2 giorni fa.
L'ha già piantata in zucchette, la mia paghiva dal gelo.
Ma no, adesso vorrà mia gelo anche a me.
Ma fino alla fine d'aprile è sempre possibile.
No, fammi i piantini nei vasetti dentro,
Sì, beh, quello è caro.
Anche le zucche, molto adche. Io faccio le zucche, quelle lunghe, le cucuzze. Che l'ultima l'ho tagliata ieri, era meravigliosa. E durano tanto quelle zucche lì. Sai quelle lunghe?
Sì, conosco.
Ecco. L'anno scorso ne ho fatte 6, una pesava 22 kg.
Però?
Questa che ho tagliata ieri la pesava 8 kg.
Non la fai partito il paese allora?
No, boom, regali anche via. C'è un negozio lì che fanno i gnocchi lì a Mendrisio. E questo, però adesso sono invasa di rimac, sono disperata.
Io gli farei un puntino sulla casetta per capire se sono sempre le stesse.
Sì, poi ci sono le piccoline, perché si vede che fanno le uova in giro quando è il suo tempo. Adesso sono le piccoline e quelle grosse. Ma un attimo, mangiano tutte.
Io direi a meglio di provare con i suggerimenti che le abbiamo dato questa mattina, poi ci fa sapere.
Cenere ne ho, i uova, con che fussi, poi senz'altro, che le butto sempre nel compostaggio, lui invece adesso metisce.
E il fondo al caffè anche al gay.
E il fondo al caffè, esatto. Buon, quel dovrà cercare perché è mica non mia. Ora le capsule, può dimettere i suoi.
No, no.
Ecco, buon, allora grazie mille.
Grazie a lei, a presto.
Buona giornata, arrivederci.
Buongiorno. Grazie. Prima di dare la linea a Marianna, leggo un messaggino di Lina che chiede: è il mese in cui si piantano le zucche?
Ma io aspetterei alla fine di aprile, non prima, per il fatto che c'è sempre il rischio di gelo e le cucurbitacee vogliono anche caldo, quindi è meglio aspettare l'inizio di maggio per piantare le zucche.
Perfetto, suggerimento per Amelia, che arriva da un'altra ascoltatrice o ascoltatore. Per le lumache io uso mettere tutto intorno alle aiuole dei ricci di castagne, quindi il principio è non farle passare. Perfetto, Marianna, buongiorno.
Buongiorno a voi. Io ho una lunghissima siepe di Evonimum japonicus e tutti gli anni lottiamo contro la cocimiglia e lo idio. Nell'autunno inoltrato abbiamo fatto il primo trattamento di olio vegetale invernale e verso la metà di febbraio abbiamo rifatto il trattamento includendo il fungicida biologico a base di zolfo. Non so se si può dire il nome o meno.
Lo dica pure, tanto ne abbiamo letti davvero tantissimi di nomi.
Ok, Tio Vite Jet. E adesso sono spuntate delle bellissime nuove foglioline e abbiamo notato stamattina che incominciano a presentare le macchie di oidio.
Sì, sì.
Cosa si può fare?
Allora, io le consiglio di continuare a fare il Tio Vito, perlomeno lo dello zolfo.
Il Flint.
Sì, ecco, il Flint è sistemico, dunque entra già un po' nella foglia, nel sistema. Il Tio Vito riesce a bloccare l'oidio, soprattutto a prevenire gli attacchi di oidio, perché brucia proprio le spore. Se il fungo invece è già entrato nella foglia, chiaro, con il Flint si riesce a distruggerlo proprio all'interno della pianta, all'interno della foglia. E direi che bisogna intervenire almeno una volta ogni 2 settimane, fino a quando le temperature saranno alte, soprattutto fino a quando le foglie saranno mature e dure. Dunque io andrei fino alla metà di giugno addirittura.
Sì, la ringrazio molto.
Grazie a lei. E attenzione, faccia sempre attenzione alla cocciniglia, che è sempre in agguato.
Sì, questo sì, certamente. Questa si attacca invece sul tronco.
Sì, sì, sì.
Grazie mille.
A presto, Marianna. Buongiorno. Abbiamo Romano, poi Marco e poi Tiziano. Se non riuscissimo ad arrivare entro le 10 con le vostre risposte, prenderemo comunque le chiamate fuori onda. Buongiorno, Romano.
Sì, buongiorno e buona domenica.
Altrettanto, grazie.
Ho bisogno di una domanda, chiederei una domanda. Ho un bellissimo limone con su tanti limoni anche maturi, però non ha più su una foglia, sulla pianta, è dentro un vaso.
Lei ha perso tutta la vegetazione durante l'inverno.
Questo, esatto, sì.
Perché l'ha tenuto in un locale probabilmente troppo caldo.
In corridoio, in un palazzo, un corridoio.
Ma è la temperatura è troppo alta e magari anche una mancanza di luce, per cui... Per la pianta c'è qualcosa che non funziona, perché ha temperatura e non ha l'acqua e le giornate sono corte. Quello che lei può fare, se i limoni hanno già una certa dimensione e sono già gialli così, io li raccoglierei, così toglie un peso alla pianta, nel senso, perché il frutto ha comunque bisogno di energia. Riconcimi il suo agrume, lo tenga ben bagnato.
Sì.
E aspetta un attimo, perché adesso le temperature non sono ancora altissime e poi lui dovrebbe ricominciare a vegetare,
perché poi fa tanti fiori però li perde tutti.
E questo qui è proprio una questione di stress. Deve fare attenzione quando è in fioritura, sempre essere attento all'irrigazione, è una cosa basilare nell'agrume. Se comincia ad avere stress idrico, lui la prima cosa che fa lascia cadere i fiori. Una concimazione senz'altro la può fare, ci sono concimi apposite proprio per gli agrumi, però deve fare attenzione alla bagnatura, però nel contempo che il vaso sia ben drenato.
Ma attenzione, di dargli tanta acqua o...
Diciamo il buon senso è il classico tastare col dito, ma il limone ha bisogno di tanta acqua.
Di tanta acqua,
sì.
Va bene, la ringrazio.
Grazie Romano, buongiorno. Dunque, l'ora della terra termina qui. In conclusione però ci uniamo al coro di complimenti che in questi giorni sono arrivati alle due fotografe ticinesi che hanno ottenuto importanti risultati nell'ambito dei prestigiosi Sony World Photography Awards 2017, fra i più grandi concorsi di fotografia al mondo. Alessandra Meniconzi di Breganzona ha vinto nella categoria Open Animali Selvatici e Sabine Cattaneo è tra le finaliste nella categoria Professional Concettuale. Dunque, complimenti a loro due. L'ora della terra termina qui. Torniamo la prossima domenica e parleremo di ulivi con l'associazione Amici dell'Olivo. Dalla Ramontagna l'augurio di una buona continuazione di domenica sulle frequenze di Rete 1. A chi è ancora in attesa rispondiamo a breve. A presto.
L'ora della terra. Con i nostrani del Ticino, le specialità locali di Migros Ticino.